SBS Italian.
E noi allora riprendiamo la linea parlando di lavoro. Lavoro questa mattina non di carattere tradizionale, ma piuttosto di digital labor o lavoro definito on demand. Insomma, mi servi, schiaccio l'app, arrivi. C'è chi consegna cibo a domicilio, chi usa la propria auto privata come taxi, chi affitta una camera, oppure chi per arrotondare lo stipendio e mettere da parte qualche risparmio in più si dedica ai cosiddetti lavoretti. Stiamo parlando, rullo di tamburo,
della cosiddetta gig economy, mio caro Carlo, ovvero appunto guadagnarsi da vivere lavori, saltuari, oppure integrare il proprio reddito facendo lavori occasionali senza contratto. Un fenomeno che sicuramente si è evoluto molto rapido grazie all'uso di internet, di siti, di applicazioni dedicate a mettere appunto in contatto la domanda con l'offerta, come non so Airbnb oppure Uber, solamente per citarne alcuni di quelli forse più famosi, e da un lavoro occasionale ne hanno fatto un vero e proprio nuovo modo di lavorare per molte persone. Noi questa mattina ne vogliamo parlare con chi è all'ascolto, parliamo appunto di lavoro e gig economy con voi. Sono aperte le linee al 1300 799 626. Avete svolto oppure svolgete appunto i cosiddetti lavoretti? Che cosa ne pensate di lavoro on demand? Insomma, anche semplicemente l'espressione, non so a te Carlo, però lavoro on demand, io l'on demand non lo so, lo associo più magari allo streaming, ecco,
SBS on demand.
Ma ecco, al lavoro comincia già, almeno dentro di me, a suscitare una serie di domande.
Ma verissimo, anche perché poi c'è tutta questa riverniciata, diciamo positiva, gig economy, è bellissimo. Io gig economy me l'immagino dei chitarristi che vanno a un concerto rock. Se invece inizi a chiamarlo cottimo, che ti evoca l'immagine del camion che viene a trasportare i lavoratori con il caporale che sceglie chi va a lavorare, insomma sono immagini diverse.
La cosa si fa un po' più complessa, assolutamente. Tra l'altro, come dicevi tu, la metafora musicale è perfetta, perché appunto la gig economy viene appunto come termine proprio usato a partire dal mondo della musica, giusto? Perché veniva associato ai concerti occasionali che venivano appunto richiesti all'ultimo minuto a musicisti, mi immagino, in fumosi locali americani, e invece adesso è diventata proprio una vera e propria forma di economia, insomma un'evoluzione vertiginosa. E per raccontarcela noi abbiamo un ospite che ci ha appena raggiunto nei nostri studi e che è qui in Australia per svolgere tutta una serie di incontri per conto dell'Università di Bologna. Stiamo parlando di Emanuele Menegatti del Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia e Presidente della Scuola di Economia e Management. Dopo questa lunga premessa, ti possiamo chiamare Emanuele?
Ma
ci possiamo dare del tu?
Certo che ci possiamo dare del tu.
Meno male, perché dobbiamo un po' semplificare secondo me i discorsi questa mattina. Beh, allora innanzitutto come sta andando in Australia?
Beh, in Australia benissimo direi, un paese fantastico. Melbourne è una città meravigliosa, niente di paragonabile ovviamente a quello che abbiamo noi in Italia, e sia dal punto di vista culturale, ma anche e soprattutto dal punto di vista economico. Siamo in due situazioni completamente diverse.
E proprio qua ti vogliamo.
La gig economy direi che è un trade union tra l'Italia, l'Australia e quello che sta avvenendo un po' in tutti i paesi sviluppati. E avete colto bene secondo me i punti. Qua dietro a etichette abbastanza accattivanti come gig, platform, sharing economy anche viene utilizzato in senso ampio.
Digital labor.
Digital labor.
Sharing ci sta, perché nessuno dice quale parte dello sharing do a te,
infatti,
quella che prendo,
c'è
mio.
Chi ha sostenuto che sotto sharing economy in realtà la fetta più piccola va proprio ai lavoratori, che sono coloro che vengono sfruttati in questo ambito. Effettivamente dietro ci sono in realtà modelli molto vecchi di lavoro. Tu hai menzionato giustamente il lavoro a cottimo, e addirittura se vogliamo andare in tempi più recenti in Italia avevamo avuto un caso famoso che è quello dei Pony Express, non so se vi ricordate.
Assolutamente sì.
Il famoso film di Jerry Calà, gli Yuppies degli anni 80, dove il modello era esattamente identico. La differenza era che anziché usare una bicicletta come i riders di Fodora, si usavano dei motorini, degli scooter, quindi forse i rider oggi sono più ecologici, questa è una prima differenza.
Poi anche, chiamarli a rider fa molto un effetto molto maggiore che galoppino.
Esatto, assolutamente sì. Di nuovo, le etichette, le label sono abbastanza avanti. E la differenza era che anziché avere un'applicazione, quindi un telefono cellulare, avevano una CB radio, quindi la tecnologia ha fatto questo passo avanti. Ma il modello di lavoro è esattamente identico. Tant'è che se passiamo poi alle decisioni dei tribunali, ne abbiamo avute finora tre in Italia, e sono esattamente in linea con quello che si era deciso negli anni 80, cioè il tema tecnico, cerco di farlo molto semplice, qui è come sono qualificabili questi lavoratori che, tramite applicazione, se lavoratori subordinati, employees qua, quindi con tutte
impiegati, diciamo, in qualche modo, oppure no?
Subordinati, quindi dipendenti, sarebbe forse usando l'etichetta, diciamo, tecnicamente più precisa, dipendenti dalla piattaforma, e quindi se hanno tutti i diritti che spettano normalmente i lavoratori e la protezione sociale che aspetta i lavoratori, oppure se siano, come dicono le piattaforme nelle loro terms and conditions, se siano lavoratori autonomi,
quindi freelancer,
independent contractor, self-employed, queste sono le etichette utilizzate.
Ma la discriminante, sì, non dovrebbe essere, poi adesso lo chiederemo alla prossima nostra prossima ospite che presenterò fra un secondo, non dovrebbe essere lo stipendio? Insomma, dovrebbe essere un compromesso. Sei un dipendente, ti pago relativamente poco. Sei un freelance, ti pago tanto e i rischi te li lascio a te.
Sai che questo è un punto molto interessante, perché questo è... Se noi guardiamo le recenti statistiche, il lavoratore autonomo, quindi quello che si auto-organizza al lavoro, questa è la discriminante, mi auto-organizzo, quindi sono autonomia, e il reddito del lavoratore autonomo è finito sotto quello del lavoratore dipendente. Anzi, addirittura, dati recentissimi, il 30% dei lavoratori autonomi, self-employed, che lavorano da soli, ha il rischio di diventare lavoratore povero. Quindi abbiamo un incremento del lavoro autonomo, abbiamo tantissimi lavoratori autonomi rispetto al passato, che rischiano di diventare poveri. E quindi in questo contenitore più ampio che si pone appunto un grossissimo problema sociale da affrontare.
E allora noi proprio su questa frase introduciamo la nostra seconda ospite. Abbiamo in diretta con noi al telefono l'avvocatessa del lavoro, principal lawyer di Job Watch, l'associazione che si occupa della tutela dei lavoratori, Gabriella Marchetti. Ciao e benvenuta su Radio SBS, Gabriella.
Buongiorno a tutti.
Ci stai ascoltando? Cosa ne pensi di quest'ultima affermazione?
Sì, praticamente sono molto interessata a quello che dice Emanuele, perché non so bene la situazione in Italia. Comunque quello che descrive è esattamente come è qui, che abbiamo questa incertezza, che praticamente noi a Jobwatch e anche tutti i sindacati sono molto preoccupati per lo sfruttamento dei lavoratori in questa gig economy, che sono i lavoratori vulnerabili, che hanno di essere dipendenti perché vengono pagati in contanti spesso, non hanno l'ABN, che sarebbe l'Australian Business Number, non hanno un TFN, che sarebbe il Tax File Number, e non sono sicuri del loro status.
Gabriel, possiamo farti una domanda invece più rispetto alla tua esperienza personale? Appunto, tu lavori soprattutto in Victoria e conosci le storie di molte persone che si rivolgono a Job Watch appunto per avere un supporto legale quando si trovano soprattutto in situazioni di sfruttamento. Ecco, ti è mai capitato di raccogliere appunto una denuncia da parte di un lavoratore oppure una lavoratrice di questi labor on demand? E come è stato facile, grazie alla legislazione che c'è in Australia, difendere o no il lavoratore?
Allora, prima di tutto, sì, a Job Watch riceviamo spessissimo chiamate da lavoratori che stanno proprio in questa gig economy, quindi per esempio con Uber, Airtasker, Deliveroo, Foodora. Queste sono solo alcune delle compagnie, ma ce ne sono tantissime. Dipende molto cioè ogni situazione, non si può dire che tutti quelli che lavorano in questo settore sono o dipendenti o sono independent contractors, quelli come diceva Emanuele, come li chiamavate? Appaltatori indipendenti oppure freelance?
Lavoratori autonomi, si direbbe.
Autonomi, ecco, autonomi, questa è la grande differenza in Australia tra queste due categorie. Non si può generalizzare, dipende molto dai dettagli specifici, quindi sì, si possono portare delle cause, assolutamente, spessissimo portiamo causa contro datori di lavoro e riusciamo ad avere un compenso, perché ovviamente la prima cosa che non va bene è che vengono sottopagati i lavoratori spessissimo in queste situazioni. Un altro problema enorme è che non sono coperti dalla work cover, che sarebbe l'assicurazione per la salute, quindi quando c'è un infortunio sul posto del lavoro il datore di lavoro dice no, dovevi occupartene tu dell'assicurazione, invece magari quando cominciamo noi ad intrometterci riusciamo a risolvere la situazione. Però non è detto che per tutti si possa risolvere in modo positivo, perché per esempio con Uber sfortunatamente la situazione in Australia al momento è che la Fair Work Commission ha riconosciuto Uber come o comunque ha riconosciuto le persone che lavorano come autisti per Uber come independent contractors.
Allora, tanto materiale che abbiamo su cui ragionare. Adesso noi prendiamo una piccola pausa, però voglio dare un compito a Emanuele. Intanto pensa a dirmi qualcosa di positivo, perché per adesso il quadro è assolutamente grigio. E ricordo a tutti voi ascoltatori che potete chiamarci al 1300 799 626 per raccontarci o la vostra esperienza, se è stata positiva, se è stata negativa, insomma com'è stata, che cosa ne pensate di questa gig economy. Una piccola pausa.
SBS in italiano, tutti i giorni alle 8 del mattino, oppure online in qualsiasi momento.
E riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS, 15 minuti ancora per parlare di questo tema molto interessante, la gig economy. Voi non l'avete ascoltato perché c'era la pubblicità, ma intanto qua negli studi di Radio SBS si è aperto il dibattito. Noi contribuiamo al dibattito con Andres, che ci ha chiamato al 1300 799 626. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, qual è la tua esperienza? Tu lavori o lavoravi come autista Uber, giusto?
Sì, lavoro con Uber, ma nella parte delivery di Uber Eats.
Uber Eats. Come funziona? Mm-hmm. Ti senti sfruttato? Ti senti che hai potere? Qual è la tua esperienza?
Bene, la facilità è l'orario, no? Tu puoi prendere, lavorare le ore che tu vuoi, ma più o meno per fare per avere un guadagno decente, diciamo, devi lavorare 7 giorni su 7.
Se fai soltanto quello?
Sì, esattamente.
7 giorni su 7. E...
ma questo perché la retribuzione oraria è minore, suppongo, e quindi devi lavorare più ore, ecco. È così?
Esatto, perché a parte poi devi spendere pure nella benzina, no? Però a parte, sì, diciamo il promedio che si potrebbe fare saranno $20 l'ora, ma tutto quello dipende dai chilometri che percorri.
Quindi chiariamo, tutte le spese a tuo carico, quindi benzina, bollo, usura dell'auto, del mezzo, assicurazione, eccetera, $20 tutto all'ora, che diventano molto di meno, quindi.
Esattamente, poi sì, è quello.
Anche in questo caso?
È un promedio.
Mm-hmm. Anche in questo caso, visto che appunto i minimi salariali in Australia si aggirano a seconda dello stato tra $18-$19, stiamo parlando di lavori che insomma sono forse sotto quella soglia, quindi abbastanza preoccupante. Andres, questo è il tuo lavoro principale o hai anche un altro lavoro?
In questo momento sì, sto lavorando questo, sto cercando un altro lavoro, ma per il momento sto lavorando in Uber, sì.
Dici soltanto un'ultima cosa, la tua esperienza positiva o negativa?
Beh, per il momento se non lo lavoro va abbastanza bene, però sono più o meno 12 giorni a settimana, non credo che, non hai un po' più tempo per la vita, no?
Non credo che lo farei ancora per molto.
Un altro lavoro.
Andrea.
E soprattutto non è un lavoro che permetterà nel tempo e negli anni di poter accedere a una forma di assistenza pensionistica, che mi sembra
esatto,
anche...
Esatto, Francesca, se posso intromettermi un
attimo. Salutiamo Andres prima.
Specialmente tanti giovani non ci pensano, neanche io ci pensavo tanti anni fa, adesso comincio a pensarci, è appunto come dicevi la superannuation, la pensione per la vecchiaia, cioè quando... quando uno fa da independent contractor proprio non gli viene pagata e invece dovrebbe essere pagata il 9,5% in più alla paga minima per tutti i dipendenti.
E quindi questo è un altro problema abbastanza cogente. Allora, Carlo aveva chiesto ad Emanuele, che si trova in Australia, della Melbourne University, però anche di raccontarci quali sono le cose positive di questa gig economy. Senti, pronto? Hai studiato?
Assolutamente. No, è stato...
Anche perché tu annuivi, Emanuele,
sì,
quando parlava.
È stato fantastico,
Andres.
Perché credo che Andres ha colto tutti i punti negativi e positivi della gig economy in un colpo solo, di cui noi stiamo discutendo da parecchio tempo. E allora parto dagli aspetti positivi, visto che mi avete chiesto questo. Quello che emerge da quello che ha detto anche Andres, ci sono due tipologie di lavoratori che approcciano la gig economy: chi lo fa come secondo lavoro, chi lo fa in attesa di trovare un lavoro, chiamiamolo normale, e chi lo fa invece come lavoro principale per sopravvivere. E chiaramente per i primi è un'opportunità, perché comunque se ho già un altro lavoro, la gig economy mi permette di arrotondare in un modo in cui non sarei mai riuscito in passato. E per chi sta cercando un lavoro, di nuovo è un'opportunità, mi consente di intanto avere un reddito, per quanto non decente, ma avere un reddito. Per chi invece cerca di sopravvivere attraverso il gig economy, ecco lì inizia la sfida seria. I numeri su chi lo faccia per uno scopo, chi lo faccia per un altro, sono controversi e difficilissimo dire quale sia la proporzione. Però gli aspetti positivi sono in questo. C'è un altro aspetto positivo, che alcune legislazioni stanno reagendo ai problemi, alle sfide della gig economy. Faccio un esempio: in Francia è stato previsto per i lavoratori tramite piattaforma digitale la possibilità di accedere a un'assicurazione sugli infortuni, a contributi per la formazione permanente e anche i diritti sindacali, quindi possibilità di avere contrattazione collettiva. E in altri paesi si sta studiando un intervento per la superannuation, quindi contributi previdenziali. Quindi c'è una reattività delle legislazioni in questo senso.
Più o meno veloce. Più o meno efficace.
Ecco, Gabriella, com'è la situazione in Australia? C'è una reattività proprio sulla legislazione?
In Australia si sta parlando molto della gig economy e come possiamo cambiare le leggi. Recentemente nel Victoria c'è stata un'inchiesta e Jobwatch, ovviamente, e molte organizzazioni hanno contribuito con submissions, con le nostre cose, le nostre raccomandazioni. E comunque penso che se ci sia un cambiamento di governo anche a livello federale tra poco, di nuovo si parlerà molto di come possiamo cambiare la legislazione principale, che si chiama Fair Work Act, per proteggere la categoria di lavoratori più ampia, quindi lavoratori anziché dipendenti.
Ecco, invece con Emanuele vediamo un po' alla situazione in Italia. Il Movimento 5 Stelle è stato il primo partito a promettere appunto di creare una regolamentazione del quadro giuridico su questo settore, ma questo prima delle elezioni. Se non sbaglio, ancora questa promessa non è stata mantenuta dal Ministro del Lavoro Luigi Di Maio. A che punto siamo?
Allora, è pendente in Parlamento un disegno di legge, detto questo, riferito all'Italia vuol dire tutto e niente, perché sapete che il disegno di legge può concludersi in tempi ragionevoli o arrivare oltre la legislatura, per cui non posso dire niente sulla tempistica. È pendente un disegno di legge che sta cercando di sostanzialmente qualificare come lavoratori dipendenti, dando appunto subordinati, dando quindi l'accesso alle tutele, i lavoratori della gig economy. In particolare si è focalizzato il disegno di legge solo sul food delivery, quindi futura. Questo rimane per me un po' un mistero.
Anche se la logistica in Italia in realtà forse è il primo settore anche che ha, no, sollevato delle perplessità.
Sì, esattamente. C'è stata la famosa vicenda di Amazon, ma Amazon non è in senso tecnico gig economy, perché stiamo parlando invece di lavoro abbastanza tradizionale, per quanto molto sfruttato. E Uber invece, ad esempio in Italia, non sta operando, o meglio, è stato temporaneamente, ha messo avuto il problema, qui c'è un problema di competizione con i taxi driver, è stato ammesso temporaneamente, a Roma si può utilizzare Uber, ma l'algoritmo di Uber non è competitivo con i taxi normali, cioè costa più Uber che un taxi.
Eh no, perché a quel punto è sempre un, no, un meccanismo di, esatto, domanda e offerta, lì non c'è abbastanza domanda per abbassare il prezzo di questi servizi, quindi rimangono un po' le tariffe dei taxi tradizionali. Ma dunque, Emanuele, il problema non è il lavoro in sé, il problema è la mancanza di una regolamentazione di questo lavoro.
La mancanza di una regolamentazione e anche la difficoltà di approcciare una regolamentazione, perché dal mio punto di vista quello che il messaggio che dobbiamo cogliere dalla gig economy è un messaggio molto più ampio, cioè che esiste una grossa fetta del lavoro che è lavoro occasionale, comunque lavoro autonomo in senso lato, che oggi presenta problemi di desiderio di protezione che va addirittura al di sopra di quello che è il tradizionale lavoro subordinato, no? Quindi il lavoratore autonomo contraente forte che guadagna tanto non è più quello che corrisponde alla realtà oggi. Oggi il lavoratore autonomo, in Italia si dice la partita IVA, no? Il lavoratore con partita IVA è una tecnica di sopravvivenza per persone che non riescono a inserirsi nel mercato del lavoro normale, quindi avere un lavoro subordinato. Quindi noi dobbiamo pensare verso una nuova ridistribuzione dei diritti e delle protezioni sociali. Prima Gabriella ha menzionato giustamente la tutela pensionistica, dobbiamo pensare ad estendere queste tutele, un nucleo fondamentale di diritti, a tutte le forme di lavoro, siano esse subordinate, autonomi, gig economy e quant'altro. Questo è il passaggio che dobbiamo fare, approcciare quindi il tema in senso molto più ampio, che non focalizzarci sul food delivery o la piattaforma.
Gabriella, proprio della situazione australiana, il mercato del lavoro sta andando in direzione tra virgolette italiana anche qui?
Sfortunatamente sì, penso proprio di sì, anche qui abbiamo sempre più contratti a tempo determinato, contratti occasionali, mansioni fisse, così, quindi sì, tutto molto temporaneo, e questa è una grande preoccupazione.
Gabrielle, Job Watch si occupa proprio di tutelare i diritti dei lavoratori. Quali sono, magari nel caso in cui ci stessero ascoltando persone che sono coinvolte in queste attività, delle azioni, se ci sono, che possono in qualche modo permettersi di tutelarsi?
Beh, sempre la prima cosa, invito gli ascoltatori a chiamarci. Jobwatch ha un centralino telefonico nel Victoria, in Tasmania e in Queensland. Poi negli altri stati ci sono anche altri community legal centers che possono aiutare. Quindi il punto di partenza è sempre chiamare e informarsi sui propri diritti, perché come dicevo prima non si può generalizzare. Qui dipende veramente sui dettagli specifici di come funziona il rapporto tra il lavoratore e quella ditta, quella compagnia che gestisce la piattaforma online.
Noi siamo arrivati ai nostri ultimi minuti di trasmissione, vi ricordo ancora il nostro numero se volete raccontarci la vostra esperienza, 1300 799 626. Emanuele, la reazione immediata quando sentono queste cose è normalmente reazionaria, basta, chiudiamo tutto. I governi possono farlo? Nel senso, si può dire non ci va bene così, Uber, Deliveroo, eccetera, non potete più lavorare nel nostro paese?
Beh, allora è delicato. Con Uber si può, e molti governi l'hanno fatto, perché una volta che lo classifichi come servizio di trasporto e non come servizio digitale, piattaforma digitale, allora puoi avere un problema di competizione, equa competizione con i normali servizi di trasporto.
Perché poi, scusami se ti interrompo, in caso di incidente immagino che Uber tenda a dare le responsabilità all'autista o se le prende?
No, assolutamente, è tutto sull'autista, essendo indipendente. Uber però controlla che tu abbia un'assicurazione, ovviamente, certi quality standards devi soddisfare, tra questo c'è il possesso di un'assicurazione di un veicolo in regola con le revisioni e quant'altro, insomma. Però bloccare il fenomeno in sé legislativamente è complicato, in certi casi lo puoi fare utilizzando la normativa sulla competizione, in altri casi no, perché comunque siamo un mercato libero. L'approccio, tra l'altro, sarebbe un errore bloccare così a priori tutta la gig economy, le piattaforme, perché come dicevo, per alcuni effettivamente è un'opportunità. Il problema è trovare il giusto equilibrio tra tutela del lavoro e il funzionamento di queste piattaforme. Non semplice.
E Gabriele, che è in ascolto, è d'accordo con questa valutazione?
Sì, assolutamente. Emanuele dice proprio perfettamente, perché comunque anche per i consumatori, no? Noi come consumatori siamo molto felici di avere molte di queste, o comunque ovviamente sto generalizzando, però molte di queste nuove imprese hanno molto successo proprio perché piacciono ai consumatori, quindi è una questione di dover equilibrare.
Equilibrio e bilanciamento, allora,
Gabriele, interessi di tutti.
Gabriele Marchetti, avvocato del lavoro, principal lawyer di JobWatch, grazie per essere intervenuta questa mattina con noi.
Grazie a voi, buongiorno.
Allora, noi ringraziamo anche il nostro altro ospite che è venuto a trovarci nei nostri studi, Emanuele Mereghetti del Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia.
Meneghetti.
Mereghetti era quello dei film.
Guarda, sono abituato. Non è un problema.
Facciamo finta, rifacciamo.
Dai.
Menegatti, presidente della Scuola di Economia e Management alla Università di Bologna, grazie mille per essere stato nostro.
Grazie a voi, è stato
ospite.
Il mio piacere. Assolutamente.
Naturalmente grazie a voi che ci seguite, grazie anche a Andres che ci ha chiamato. Il programma in italiano, come tutti i giorni, prosegue anche oggi fino alle 10. Adesso cediamo il microfono ancora a Domenico Gentile per un aggiornamento delle news e noi ci ritroviamo tra pochissimo.
Ciao a tutti.
Dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.